Allora, come vi dicevo stamattina, mi riferirei ancora a due passi del Vangelo per illustrare le condizioni per vedere la gloria del Signore. Il primo passo è la parola di Gesù nell'ultima cena, quando dice: un servo non è più grande del suo padrone. E questa espressione ricorre due volte nel discorso di Gesù agli apostoli nell'ultima cena. Al capitolo 13, versetto 16, e al capitolo 15, versetto 20. I due contesti sono: uno, quello della lavanda dei piedi, lavatevi i piedi a vicenda, come io ho fatto con voi. E qui citano: il servo non è più grande del padrone. Se il padrone ha fatto così, perché il servo non deve fare così? E due, la seconda, è nella logica della persecuzione, della prova che l'apostolo subirà come testimonianza dell'amore di Dio nel mondo. Allora, se il padrone, se il maestro ha subito la, come dire, è stato perseguitato, come può pensare il discepolo di non essere perseguitato? Quindi questi sono i due contesti per questa espressione che vorrei commentare adesso. Quando per la prima volta, no, Gesù ricorda che un servo, dice: se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. È in rapporto a questo che Gesù dichiara che un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di colui che lo invia. Però, come sempre, attenzione, il riferimento primo non è l'invito all'umiltà, lavatevi i piedi, cioè state umili, non è questo. Non è per invitare i suoi discepoli all'umiltà, ma per manifestare il mistero che vivranno, come è stato per lui. Importante, no, in queste affermazioni è il riferimento al Padre nella grandezza del suo amore per noi. Ora, il mistero del discepolo è in rapporto alla manifestazione del Maestro. E la corrispondenza del discepolo con il Maestro rivela la presenza, con la P maiuscola, no? La presenza di Dio nel suo amore, nello splendore del suo amore nel mondo. Se il discepolo si fa la domanda: che tipo di gloria può cercare il discepolo? La risposta: la gloria che ha perseguito il maestro. Un servo non è più grande del suo padrone. Però io tradurrei questa espressione così: il servo manifesta la grandezza del padrone. Se il padrone fa consistere la sua grandezza nel lavare i piedi ai suoi servi, il servo potrà aspirare a un'altra grandezza? La deduzione, che a livello teorico penso che non è complicato ammetterlo, ma a livello pratico non è proprio così. Allora, è l'invito è di non intendere in nessun modo la verità dell'essere discepoli di Gesù come esibizione di merito o di vanto. In gioco non è mai l'importanza del discepolo. In gioco è la potenza di una dinamica di amore che tutto fa sottostare alla rivelazione dello splendore di quell'amore. Se per Gesù si è trattato di questo, per il discepolo non si può trattare di altra cosa. Questo è il contenuto diretto di questa espressione: il servo non è più grande del suo padrone. L'accento però non è messo sul fatto che il discepolo dovrà fare così, dovrà imitare il maestro. Non è lì. L'accento è sul fatto che facendo così risplende l'amore di Dio che investe l'uomo. Quindi non è mai a titolo di merito, ma è a titolo di manifestazione di qualcosa che viene direttamente da Dio e che si riversa su tutti. L'oggetto dell'invito riguarda l'intimità di un amore e non la messa in pratica di un comando. Difatti, no, la finale di questo breve colloquio su questo argomento, no, da parte di Gesù è: sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. Quell'essere beati non ha affatto riferimento al merito, è in riferimento all'esperienza, e all'esperienza della intimità con il Maestro, il quale, proprio per l'intimità con il Padre, mostra quanto è grande, quindi come splende l'amore suo per tutti. Questo è. Alla fine vi ripeto sempre la stessa cosa, ma la sostanza è questa. Alla fine, e qui si capiscono tanti riferimenti dalla grande tradizione quando si parla del cammino spirituale, della ricerca delle virtù, della pratica di bene, no? Cioè, qui capite perché alla fine si tratta di partecipare all'emergere dell'amore di Dio che struttura il mondo senza che il mondo ancora lo sappia. È il discepolo che farà scoprire al mondo che è oggetto dell'amore di Dio. Ma questo amore di Dio è ciò che struttura, è ciò che dà consistenza al mondo. E faccio una piccola parentesi: io non ho ancora trovato in nessuna religione che il mondo sia creato per amore. In nessuna religione, in nessuna filosofia. Dire questo significa aver sperimentato la conoscenza del Signore Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, ed è soltanto a partire dalla fede in Gesù che noi possiamo proclamare che il mondo è creato per amore. Guardate che anche a livello del pensare, il cristianesimo, così come esperienza, è tremendamente, diciamo così, più, come si potrebbe dire, più riflessivo della filosofia. Origene diceva che per essere cristiani dovete pensare con molta più serietà. Un filosofo che pensa ha un margine di realtà su cui pensare. Il cristiano ha un margine molto più largo. Per cui, per poter cogliere la portata della rivelazione, bisogna pensare. Il pensare è legato alla fede, non è il contrario, come invece si pensa. Perché la porzione di realtà su cui il pensiero si esercita, con l'esperienza cristiana è molto più largo. Il discepolo è come se già sa, perché è il maestro che l'ha guidato a questo segreto. E una volta che il segreto è svelato, il discepolo può aspirare ad altro. Purtuttavia, se poi si segue, dopo questo discorso, c'è l'annuncio del tradimento. Allora, il tradimento è possibile, è tremendamente possibile tradire, ma sotto questa ottica, il tradimento in cosa consiste? Io direi così: invece di tener fede a quel segreto, noi permettiamo che il segreto si stemperi, si svuoti, per far posto ad altro. Per l'uomo, altro si riferisce alla parvenza di gloria, non alla gloria vera. Non più la gloria di un amore, ma la gloria di sé, la gloria del mondo, attraente, ma vuota. È per questo che Gesù dice: in verità vi dico, come sempre, no? Quando vengono definite le cose più serie in maniera solenne, vuol dire che il contrario è molto facile crederlo. Se Gesù dice in verità vi dico, vuol dire che il contrario fa presa sul cuore dell'uomo, la gloria del mondo fa presa, anche se è vuota, affascina, anche se illude. Allora, in verità vi dico, vuol dire, attenzione, voi subite questo fascino, ma aguzzate l'intelligenza. Quel fascino vi porta all'illusione. Invece quello che sto dicendo, quello che sto rivelando a voi, questa è non solo la verità, ma è la verità del vostro cuore. È la verità che corrisponde all'anelito dei cuori, perché sono strutturati sulla somiglianza con Dio. Di quella somiglianza, la persona di Gesù, quindi la sua persona, la sua umanità, è manifestazione nel mondo. È per questo che si pone come esempio. Ma il suo esempio si gioca sulla potenza di una intimità, intimità di volere con il Padre che lo invia al mondo, come lui invia i suoi discepoli nel mondo. La forza dell'esempio sta in quella intimità, non nel comando. Sta nella condivisione di un segreto. E il sigillo di questo segreto è proprio il lavarsi i piedi a vicenda. Non so se avete notato che nella lettura breve dell'ora media che abbiamo proclamato, preso, mi pare, dalla lettera ai Colossesi, no? È l'invito al perdonarsi, no? Quando si dice perdonandovi come Dio vi ha perdonato, se voi andate alla parola greca, in greco ci sono più verbi per dire perdonare. Quando è applicato a Dio si usa un verbo che vuol dire charisome, se vorrebbe dire io faccio grazia di me a te. Allora, se l'uomo ha fatto l'esperienza di quel far grazia di Dio a noi, noi possiamo far grazia di noi stessi ai nostri fratelli. Senza questa esperienza noi non faremo grazia, noi al massimo concediamo, va bene, faccio conto che non è venuto niente, ci passo sopra. Ma voi sapete che una volta avvenuta la ferita, le cose non tornano più come prima. O progrediscono o peggiorano, ma come prima non si vive più. E per poter entrare in questo movimento è quel continuamente far grazia di sé. Alla fine è non cercare mai la gloria di sé, perché quel far grazia di sé allude alla manifestazione dell'amore di Dio per noi. Questo sarebbe il primo suggerimento che volevo illustrare, a partire da quel il servo non è più del suo padrone.
Con gentilezza, solo una parentesi senza desviare da Enem per l'esempio. Subito dopo che Giuda esce, Gesù dice: ora il figlio dell'uomo è glorificato. Che relazione c'è tra l'uscita di Giuda?
Eh sì, perché quella, sì, perché l'uscita di Giuda innesta quel movimento per cui lui salirà sulla croce, perché incomincia, va a consegnarlo, viene preso, condannato. L'ora è in quel momento, è come se si scatena l'ora che aveva atteso. Però non bisogna solo intendere fino alla morte in croce, ma tutto il mistero. E tutto il mistero è legato alla manifestazione della grandezza e dell'amore di Dio. Ma quell'ora è glorificata. Nel Vangelo di Giovanni la croce è sempre innalzamento, no? Glorificazione, ma in realtà è il calpestamento più totale. Quindi l'ora è glorificato in rapporto a questo. E invece l'altro passo che diciamo così è il quella famosa discussione dopo la guarigione del cieco nato. Sì, del cieco. C'è la discussione con i farisei, no? Quando dice: voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. E poi dà la ragione. La ragione è: come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Questo del cercare gloria gli uni dagli altri è quello che forse la prima volta quando vi avevo presentato così a sommi capi la spiegazione della preghiera sacerdotale di Gesù, vi avevo detto la vita eterna e la conoscenza di te solo vero Dio. Allora, la nostra tendenza è quella invece di essere adorati. Noi ci serviamo degli altri per avere adorazione. Quando questo movimento è radicalmente vinto, vuol dire che non si cerca più la gloria del mondo. L'unica gloria che, diciamo così, poi splende nel cuore è la gloria di Dio, nel senso che è la partecipazione all'amore suo per il mondo. Allora, no, è il miracolo del paralitico guarito, non del cieco nato. Il miracolo del paralitico, non ho messo la citazione, allora non...
La citazione?
Non l'ho messa. Comunque ve la dico dopo, la cerco dopo. Queste parole hanno un grosso significato per un ascoltatore ebreo. Noi facciamo un po' fatica a cogliere questo, perché per noi leggere le scritture è una specie di obbligo, è una specie di comando che ci ha fatto. Ma per un ebreo è essenziale per capire la vita. L'ebreo non può fare a meno, un ebreo religioso, no? Non può fare a meno di rifarsi alle scritture per cogliere il senso della vita. La cosa drammatica che Gesù mette in risalto è: ma voi che cercate il senso della vita nelle scritture, perché la vita non la trovate? Oppure, in riferimento a lui, perché in me non riconoscete l'inviato di Dio che è venuto a manifestare la grandezza del suo amore e dare a voi vita abbondante? Allora, l'affermazione che fa Gesù contiene il grande principio dell'intelligenza delle scritture. In realtà non si tratterà di conoscere Gesù, ma di riconoscerlo. Senza le scritture Gesù non è presentabile. Non ci sarebbe, come dire, la lingua per poterlo esprimere. Quindi noi dobbiamo passare sempre tramite le scritture. Allora, è solo a partire dalla rivelazione di Dio che il Figlio si manifesta come il rivelatore del Padre. Cioè, praticamente, no? Gesù si presenta come il sigillo di tutte le rivelazioni di Dio narrate nell'Antico Testamento, no? In pratica, se dovessimo dire proprio in sintesi, no? Gesù si presenta come il manifestatore realizzatore, in italiano non suona bene questi due termini, no? Ma rispetto alla grande rivelazione del Sinai dopo il peccato del vitello d'oro. Quella visione della gloria di Dio non è una visione, cioè non è una, come dire, come un'esperienza visiva, è un'esperienza uditiva. La frase che la voce, diciamo, fa risuonare è: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Letto in latino, nella versione, diciamo, di Geronimo, è ancora più potente, perché si dice: miserator, misericors, multum patiens, multum misericors. Cioè tutto attorno a questa realtà, noi potremmo dire, della compassione. La compassione non è semplicemente essere solidale con l'altro. La compassione è l'amore riversato sull'altro in tutta gratuità, in tutta benevolenza. Ora, quando si presenta Gesù, e molte volte nei Vangeli è detto che lui sente compassione per le persone, per la folla, per certe persone che poi dopo guarisce, è in funzione di questa rivelazione dell'Antico Testamento. Lui è il sigillo di questa rivelazione. Quello che interessa a noi, no, da questo punto di vista, è il principio drammatico della verità. Vale a dire, come potete credere, sottinteso, come potete fare esperienza dell'amore, di misericordia, di compassione di Dio, se voi ricevete gloria gli uni dagli altri, se voi cercate gloria vicendevolmente? Allora Gesù è definito, o meglio, si era definito come colui che non cerca mai la gloria propria, come colui che si è fatto pura trasparenza dell'amore del Padre per i suoi figli. E quando, ma lo vedremo domani, è l'ultima immagine che vorrei lasciarvi, quando della Vergine, no? Dalla Madre di Dio, si dice, pensate a Dante, quando chiama la Madonna la somigliantissima. I santi sono i somiglianti, lei è la somigliantissima. Questa somigliantissima è collegata direttamente a questo, pura trasparenza dell'amore di Dio per gli uomini. Lei vive il puro spazio per cui il desiderio di Dio di come dire, abitare con gli uomini, quindi di manifestare la grandezza del suo amore, lei è pura, come dire, puro spazio, perché questo si compia. In questo lei è la somigliantissima. E quando noi ci riferiamo all'umanità di Gesù, è esattamente su questo punto che noi facciamo leva. Tanto che è la definizione, no, che in quel famoso inno di Paolo, no, dice svuotò se stesso, cioè non tenne minimamente conto di alcuna gloria. Noi non abbiamo neanche titolo, ma lui aveva totalmente titolo a questa gloria e non ne tiene conto. Noi che non abbiamo titolo siamo sempre alla ricerca di qualche gloria. La domanda, penso che ognuno poi deve come farsela dentro di sé, no? Possono gli uomini, in particolare i discepoli, arrivare a Dio se la tensione del cuore consiste nel servirsi di tutto per avere gloria? Per cercare gloria per noi stessi? Potranno mai conoscere Dio? Ora, proprio, questo per me è un proprio frutto di esperienza, proprio per non essere disposto a rinunciare all'illusione della gloria che viene dal mondo, l'uomo fatica a credere. L'uomo fatica ad affidarsi. L'uomo fatica nell'amore. È proprio come la causa segreta che Gesù fa emergere per la difficoltà nel credere. Cerchiamo gloria gli uni dagli altri, ma io direi di più. Noi pieghiamo, come dire, proprio pieghiamo Dio al nostro servizio, all'adorazione di noi stessi. A farci grandi, in poche parole. E umanamente, guardate che per sentirsi grandi non bisogna salire molto, basta ritenere gli altri tutti più piccoli. Hai capito? Non è che bisogna essere chissà quale cima, basta ritenere gli altri tutti più bassi. Nel regno dei ciechi, il monocolo, adesso so cosa vuol dire, il monocolo è il re. Non è che si vede granché, ma sicuramente molto più degli altri che sono ciechi. Quindi attenzione che il principio funziona non perché chissà quale gloria dobbiamo avere, basta ritenere gli altri più piccoli. Invece la cosa strana è che meno ti interessi della tua grandezza, più rispetti quella degli altri. Meno ti interessi della tua grandezza, più rispetti quella degli altri. E questo è ciò che rende il cuore gioioso. Non vive mai in confronto, in invidia, in gelosia. Non ha bisogno.
Mi veniva quella parola di San Paolo che diceva considerate gli altri superiori a voi stessi.
Anche, ma vale anche il principio. Considerate voi sotto gli altri, sotto i piedi degli altri. I santi parlano così. Io non oso parlare così, primo perché non sono capace, ma secondo perché per noi è un po' come una specie di illusione fantastica, perché poi basta che uno ci pensa i piedi che già ci arrabbiamo, no? Ma è importante cogliere il movimento, cioè credere a Gesù significa entrare nella stessa dinamica di rivelazione dell'amore di Dio per il mondo. Questo io vorrei proprio sottolineare, perché sennò la nostra fede diventa come un'adesione mentale a una verità senza percepirne la potenza. Cioè ogni movimento contrario, cioè se noi ci serviamo del mondo per avere gloria, noi rinneghiamo la nostra fede. Ma rinnegare la fede significa insidiare la nostra umanità, impedendole di fiorire per ciò che la fa splendere, cioè l'amore. È quello che vi dicevo quando Giovanni inizia il racconto della passione, dicendo: avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Fino a voler dire, fino a che lo scopo per cui lui è stato inviato si mostrasse in tutto il suo splendore. Siccome lo scopo era dimostrare la grandezza dell'amore di Dio per noi, la condizione era che Gesù non tenesse minimamente alla sua gloria, ma fosse, si riconoscesse soltanto nella gloria dell'amore. Ed è per questo che l'espressione caratteristica dell'umanità di Gesù, che non cerca neanche la difesa presso Dio, è: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Non so se avete notato che non dice nemmeno io vi perdono. Il dire io vi perdono sarebbe stato ancora un atteggiamento di superiorità. Io vi perdono, sono più grande di voi. No, invece prega: Padre, perdona loro. Cioè, queste non sono sottigliezze, sono dimensioni del mistero a cui il nostro cuore è chiamato. Se come discepoli di Gesù tendiamo lì, allora anche la nostra umanità fiorisce. Ma se non tendiamo lì, succede purtroppo che la fede coarta l'umanità e tu ti fai un bel vestito e pecchi di asprezza, superiorità, distanza. Cioè la tua umanità è vissuta in un modo balordo, in un modo, perlomeno illusorio, no? E questo è molto possibile perché quando un cuore non è pulito, facilmente assume tante devozioni. Ma non c'è devozione che tenga davanti a Dio se il cuore non è pulito. Allora noi siamo invitati a questo splendore di umanità. Non cercare alcuna gloria secondo il mondo. Basta.